sta per andare in onda? Ambiente, istruzioni per l'uso. Conversazioni con Sergio Gatteschi, presidente dell'associazione Amici della Terra Toscana. Una produzione RWS. Un saluto a voi amici in ascolto e un saluto anche a Sergio Gatteschi, che abbiamo ancora una volta in linea telefonica. Grazie Sergio per essere con noi.
Grazie a tutti voi per la pazienza ad ascoltarmi.
Allora, un piacere. Avevamo annunciato che avremmo parlato di un elemento veramente importante, una risorsa preziosa e indispensabile per l'uomo, che è l'acqua. Tra l'altro ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda quest'estate, no? Perché insomma...
Piuttosto forti.
Quali sono i dati che tu conosci, almeno i più recenti, in rapporto a quello che potrebbe succedere? Non so se tu hai già qualche elemento...
Purtroppo sì, diciamo che ad oggi, secondo i conti che ho sentito, è piovuto circa il 30% in meno, dal 30 al 40% in meno, che non è uno scherzo.
Chi sarà colpito maggiormente?
L'agricoltura e l'industria e la produzione di energia elettrica.
Quindi produzione di energia elettrica significa la possibilità di un blackout come è stato qualche anno fa?
Credo che con le importazioni ci si dovrebbe cavare. Io prevedo grossi danni soprattutto per l'agricoltura, credo. Mm-hmm. Che peraltro è l'attività umana che assorbe di gran lunga la maggior parte dell'acqua disponibile, dell'acqua dolce, anche in Toscana, parlo, anche in Italia.
Questa crisi idrica riguarda la Toscana o riguarda anche altre parti d'Italia?
Purtroppo riguarda tutta Italia e anche buona parte dell'Europa.
Senti, abbiamo letto in questi giorni alcune anticipazioni del rapporto dell'IPCC, credo che si dica così, cioè l'International Panel on Climate Change, ok, dell'ONU. È una cosa importantissima e stanno arrivando delle anticipazioni inquietanti che riguardano anche il nostro paese, il Mediterraneo. Sembrerebbe che tra i più colpiti da delle progressive siccità, da ondate di calore nel periodo estivo in particolare, sarà proprio l'Italia, insomma. Ecco, anche di questo ci puoi dire qualcosa, non so.
Ci abbiamo studiato, in effetti del nostro gruppo fa parte anche un bravo climatologo e temo che ci siano delle ragioni per preoccuparsene, sì. Perché è vero, diciamo, sono cose difficili da valutare in questo momento nella loro complessità ed interezza, però è vero che il regime delle precipitazioni è cambiato e non è cambiato poco, è cambiato di parecchio, è cambiato soprattutto perché c'è, diciamo, meno pioggia utile sostanzialmente, si dice così in termini tecnici. Cioè,
che vuol dire?
Vuol dire che piove più raramente e più forte, cioè anche a parità di pioggia sostanzialmente, quella che poi puoi sfruttare è meno perché è venuta tutta insieme e quindi non la recuperi, quindi ci dovremo attrezzare in un altro modo, ecco, e sarà un procedimento che necessiterà molta molta attenzione.
Io leggo qui da un giornale molto popolare, City, l'ONU, rischiamo l'estinzione, ma ora nel 2080 in 3 miliardi senza acqua.
Questo
magari è un po' eccessivo?
Ma spero di sì, un po' forte.
Questo lo speriamo tutti, Il rapporto, dice, lancia un allarme molto serio: se non si ridurrà subito l'emissione di gas nocivi, le conseguenze per il pianeta saranno devastanti. Rispetto all'analisi condotta dalla stessa commissione solo nel 2001, la situazione è peggiorata in tempi rapidissimi.
E questo è vero.
Sta succedendo molto velocemente, più di quanto ci aspettassimo, spiega uno degli esperti, Patricia Romero Lancao. Tra gli effetti previsti anche epidemie di malaria in zone non tropicali e il rischio inondazioni a causa dell'innalzarsi del livello dei mari. E poi si parla degli animali in pericolo, e insomma, comunque non ci sono buone notizie.
C'è da lavorare, appunto.
Per quanto riguarda il lavoro, e soprattutto il lavoro di risparmio, ho letto nel vostro sito che ci sono alcuni consigli che vengono dati per risparmiare l'acqua. Noi dobbiamo entrare nell'ottica che anche l'acqua, per quanto ci costi relativamente poco, o forse molto poco...
Pochissimo,
tu dici? Ci sono delle polemiche, tu lo sai che in queste ore, soprattutto a Firenze, si dice che ci sarà un aumento dell'acqua.
Sai, te lo chiedo io, quanto costa l'acqua? potabile.
Io non lo so,
t'ho
però
fregato, eh. In realtà non lo sa nessuno, perché poi parlano di aumenti, te lo dico io. La cifra media per l'utente a casa, acqua di rubinetto buona, a Firenze costa 90 centesimi il metro cubo, e in un metro cubo ci sono dentro 1000 litri.
Cioè, se capisco bene, tu dici che costa sin troppo poco?
Eh beh, mi sembra chiaro, cioè 90 centesimi per 1000 litri, quanto la paghi acqua minerale? No, faccio solo questa domanda banale, non so, quella più economica costa, non so, 50 centesimi per un litro e mezzo, capito? Quindi, cioè, sono due pianeti differenti, incomparabili, cioè un aumento vorticoso della tariffa dell'acqua non ci comporta a nulla. E teniamo presente un'altra cosa, che noi abbiamo bisogno, proprio per quello di cui si diceva prima, di una buona gestione. Ora, io penso che sia abbastanza noto, purtroppo, che per quello che riguarda l'acqua potabile, nelle nostre case ne arriva il 30, anche 40% in meno, perché ci sono delle perdite nelle condutture, quindi è evidente che bisogna investire su queste condutture.
E no? Tu dici, da dove si prendono questi soldi per gli investimenti?
Esatto.
Aumentando il prezzo dell'acqua.
Ah, per forza, tu non compri l'acqua, perché qui c'è anche un bisticcio ideologico. No, dice l'acqua deve essere libera e accessibile, cioè, sì, sono d'accordo, è vero. E l'acqua lo è, perché l'acqua anche in Toscana è tutelata da una legge e dice l'acqua è di proprietà pubblica. Tu dai il tuo contributo perché te la portino a casa tutti i giorni, 24 ore al giorno, depurata e potabile e persino buona. Quello lo devi pagare, credo. Almeno in piccola parte lo devi pagare. Non è possibile, altrimenti se ne vanno la possibilità di migliorare la situazione, perché io ho visto quando c'era la gestione dei singoli comuni dell'acqua, gli sprechi erano stratosferici, nessun incasso, nessun investimento e l'acqua se ne andava da tutte le parti.
Ecco, secondo te una privatizzazione, quella che molti temono, sarebbe un elemento di efficienza?
Ma una privatizzazione di cosa? Perché di questo dobbiamo parlare. Tu, in realtà, l'acqua resta di proprietà pubblica, nelle leggi della maggioranza delle regioni italiane, a cominciare dalla Toscana, l'acqua è e resta pubblica. Ciò che viene privatizzato, non so, è la gestione dell'acquedotto, mentre l'ente pubblico continua a fissare tariffe, per esempio, non è la società di gestione, no? C'è un accordo tra l'ente pubblico che governa, mentre l'ente pubblico continua a fissare la qualità delle acque, mentre il pubblico continua, per esempio, a dire guarda, se c'è la siccità, prima di tutto se ne dà meno alla produzione, ma diciamo l'acqua per il consumo umano resta, no? Quindi il controllo è e resta pubblico. Quello che può diventare privato sono, non so, l'esazione delle tariffe. Cioè l'omino che viene a casa non deve essere per forza un dipendente comunale o quello che tu lo gestisce dall'altra parte del terminale.
Sergio Gatteschi, questo vale per la Toscana o vale anche per Catania, per intenderci? Perché
non conosco la situazione di Catania.
Ecco, perché avevo letto,
qui confesso la mia ignoranza.
Avevo letto di posizioni molto critiche in rapporto a certe situazioni locali che però vanno al di fuori della regione toscana, di cui ovviamente tu sei più competente.
Sì.
Comunque, occorre risparmiare l'acqua, a prescindere da quanto costa, è un bene prezioso, indispensabile e non inesauribile. Questo è un altro elemento, perché quando sono cresciuto io nella mia infanzia, per me l'acqua era inesauribile, ma non è così.
No, diciamo, ci vuole una certa oculatezza, certo, prima. Io ho vissuto due fasi, essendo evidentemente più vecchio di te. Nella prima fase c'erano ancora i posti non serviti dall'acquedotto, anche dalle nostre parti, e quindi l'acqua se la volevi te la dovevi andare a prendere, dovevi andare alla fontana, cioè non a Firenze, è vero, ma dove in certi posti dove abitavo dovevi andartela a prendere l'acqua. Quindi non era tutto così lineare, no? Dopodiché sì, certo, in questa abbondanza poi ha prodotto uno spreco pazzesco. Perché, ti ripeto, le condutture ne buttano via quasi la metà, no, oppure l'acqua, fiumi che vengono saccheggiati, perché a parte le variazioni climatiche, ma poi c'è un aumento non nei consumi privati, ma per esempio nel settore industriale agricolo, come dire, la gente ha saccheggiato tutto. A parte, mi ricordo l'estate più drammatica da questo punto di vista, mi sembra sia stata nell'83, che l'Arno era ridotto a meno di un ruscello, mi ricordo che attraversai l'Arno camminandoci dentro.
Quindi non per motivi legati al clima, ma per un uso dissennato dell'acqua, insomma.
Tutte e due.
Tutte e due.
Certo, se piovesse come in Amazzonia, però il fatto è che proviene anche in Amazzonia, cioè io ho visto dei documentari, facevano vedere persino il rio delle Amazzoni piuttosto in difficoltà, non è uno scherzo, è una cosina di cui preoccuparti, per cui va usata bene, ecco. Ma se uno riflette su una situazione che si è deteriorata e sul bisogno di intervenire, evidentemente fare polemica sul passare da 90 centesimi a un euro su 1.000 litri di acqua potabile portata a casa, ma dimmi se. Cioè,
ho capito.
Ogni commento, sì, insomma, sì. Mi sembra così evidente.
Senti, visto che questa trasmissione si intitola Ambiente e istruzioni per l'uso, sì. Allora io vedo che c'è una sorta di, non decalogo perché sono 8 consigli,
sì.
Che si trova nel sito appunto dei Amici della Terra Toscana. Allora, rubinetto, normalmente da un rubinetto escono 6 litri al minuto. Con una piccola modifica, aggiungendo un frangiflusso, si può ridurre la quantità di acqua al minuto fino a portarla anche a 4 litri al minuto.
Esatto.
I frangiflusso permettono di aggiungere un po' d'aria nel flusso d'acqua e ne aumentano la velocità di uscita, così da poter lavare le mani nello stesso tempo, con la stessa efficacia, ma con meno acqua. Dunque anche per gli usi più banali, tra virgolette, si consuma meno acqua in questa maniera.
Ho visto che tra l'altro molti comuni italiani, non solo in Toscana per carità, hanno distribuito moltissimi di questi utilissimi aggeggini.
Senti, chi invece non ce l'avesse a casa dove se li può procurare?
A Firenze, allo sportello Eco del comune di Firenze.
E altrove, secondo te?
Altrove può chiedere agli enti pubblici, credo che sì.
Ma da un negozio a un mestichiere?
Quello tranquillamente, ora pensavo tu mi chiedessi solo dove li può prendere gratis, ma per carità, uno va da un qualunque ferramenta, glielo danno.
Va bene. Ancora, secondo punto, sempre in relazione al rubinetto, possiamo applicare una guarnizione che riducendo il flusso dell'acqua ne limita il consumo.
E va bene, siamo nello stesso principio che si enucleava prima.
Terzo punto, sempre il rubinetto. Possiamo chiudere leggermente le valvole centrali di erogazione. Questo come si fa?
Ma questo qui basta regolare l'impianto centrale sostanzialmente. Tutte hanno un impianto centrale, no? Da cui attingono l'acqua, se le stringi un pochino.
Ma tu l'hai fatto questa cosa?
Sì, ho fatto anche questo. Cioè io ho dei consumi veramente limitati a casa, la faccio presente, no, non per vantarmi, per carità, me ne guardo bene, ma veramente ho dei consumi molto molto limitati. Ecco.
Poi si passa al quarto punto che riguarda lo sciacquone. Lo sciacquone
quello è più importante.
Ecco, qui ci sono tre punti che vengono elencati in rapporto allo sciacquone nei bagni. Questi riescono a scaricare anche 10 litri in un minuto. Possiamo modificare il meccanismo di scarico con un meccanismo regolabile, in maniera da decidere quanta acqua scaricare, oppure mettere una vaschetta con il doppio pulsante, che ci permette di stabilire la quantità necessaria di acqua per lo scarico. Nella maggior parte dei casi non servono 9 litri, ne bastano molti di meno. Dunque, una vaschetta con il doppio pulsante, mi sembra di averle visti in giro già.
Come? A voglia.
Però non tutti ce l'hanno.
E questo è male, perché invece questo è proprio utile.
Ecco.
Questo è utilissimo anche perché qui si va proprio sulla quantità grande, qui si risparmia tantissimo, perché lì sono botte da appunto 9 litri, se te da 9 vai a 6.
Senti, posso fare un discorso forse molto banale e non molto pulito, tra virgolette, ma
prego.
Ecco, se uno fa pipì, per intenderci, non c'è bisogno che utilizzi tutta quell'acqua lì, insomma.
Ma se fa un'altra cosa ce n'è bisogno. È perfettamente vero, ma infatti è per quello che ci sono i doppi pulsanti.
Questo per chiarire veramente per
certo,
tutti.
Sì, perché c'è un pulsante più piccolo dove te c'hai meno e c'è un pulsante invece che te ne dà di più. Ma questo io lo vedo in tanti bar, anche in tanti, come si dice, in tanti locali pubblici, funziona. Questa è una cosina proprio semplice, ma che funziona benissimo.
Anche questo lo può applicare in qualsiasi idraulico?
Qualunque idraulico, anzi, noi abbiamo chiesto che nei regolamenti edilizi venga messo proprio come prescrizione che uno quando costruisce una casa nuova faccia e tutti gli impianti di scarico dei water siano tutti a doppia mandata, che tra l'altro è proprio un'ovvietà.
Mm-hmm. Senti, l'altro punto che riguarda lo sciacquone è forse un pochino più complesso. Allora, io leggo, un metodo molto economico consiste nel mettere una bottiglia chiusa, piena d'acqua, all'interno della vaschetta, in modo da ridurne il volume. In questo caso occorre prestare attenzione che all'interno ci sia spazio sufficiente per non ostacolare il movimento del galleggiante, vabbè, per non rompere tutto, insomma. Lo svantaggio di questa soluzione è che la quantità d'acqua che scarichiamo non è regolabile. Si potrebbero avere dei problemi di intasamento del condotto di scarico, per cui è importante avvertire tutti gli utenti del bagno, tutta la famiglia, insomma, della presenza della modifica. Per quantificare il risparmio dobbiamo sapere la quantità d'acqua scaricata dalla vaschetta prima e dopo la modifica. Ora, detto così, sembra
è un po' artigianale, diciamocelo.
Cioè, praticamente bisogna mettere una bottiglia chiusa, piena d'acqua, all'interno della vaschetta.
Sì.
Perché in questo modo si riduce la quantità d'acqua presente nella vaschetta stessa, insomma.
È un coso chiuso, no?
Sì, però bisogna fare attenzione a non creare dei danni, ecco, questo è un po' il
sarebbe
discorso.
Meglio, sì. Sì.
Senti, ma uno che si mette il doppio pulsante si può evitare questa storia?
Il doppio pulsante deve essere a posto.
Ah, ecco, cioè, va bene.
Non hai più problemi.
Allora, questo è per chi veramente...
Per chi se la vuol fare subito, per chi non vuole aspettare l'idraulico, dici dai, voglio provare.
Ok, allora mi raccomando, attenzione comunque. Sciacquone nei bagni, possiamo abbassare il livello del galleggiante.
Anche. Vuol dire che riduci la portata.
È semplice fare questa manovra?
Questa è una manovra semplicissima.
Io sono molto imbranato, te lo dico subito.
No, ma questa è una cosa semplice. Sì. Secondo me la cosa migliore, comunque posso dirlo, cioè è chiamare un idraulico e farti fare mettersi lo sciacquone a doppia mandata, e così uno ha finito di soffrire.
Va bene, un idraulico di fiducia,
sì, per non spendere
troppo. Ancora mancano due punti importanti per quanto riguarda il risparmio dell'acqua. Per la doccia, normalmente dalla doccia possono uscire fino a 12 litri al minuto. Occorre cambiare la parte terminale della doccia sostituendola con una regolabile, che ci permette di regolare la quantità in uscita per portarla fino a 7,5 litri al minuto. Le modalità suggerite per i rubinetti sono idonee anche a questa applicazione. Cioè, abbiamo parlato prima della modifica del frangiflusso, giusto?
Sì.
Quindi, di fatto, è la stessa cosa applicata alla doccia?
Esattamente.
Cioè, più aria nell'acqua che esce e dunque minore quantità di acqua che...
Proprio così.
E questo, anche questo, è una cosa abbastanza facile da applicare.
Sì, assolutamente. Anche questo è facile.
Ultimo punto. Se esiste un impianto di irrigazione, quindi se uno ha un giardino... È bene controllarne l'efficienza in termini di perdite e di orari e tempo di funzionamento. Prima accennavi al fatto che uno dei maggiori consumi di acqua è legato proprio all'agricoltura, ma forse
anche al giardinaggio.
Al giardinaggio, vero?
Nelle nostre parti non è poi così diffuso, però sì, infatti non so se avrai notato, ma tutte le volte che c'è un po' di siccità, la prima cosa che si fa è quella di dire limitate l'uso delle pompe quando nei giardini.
E non lavate le macchine.
Tanto ormai la macchina non la lava più nessuno, no, perché vanno tutti al lavaggio automatico.
E questo non so se vabbè, comunque si apre un'altra questione.
Ma loro dicono che fanno il circuito chiuso, io poi non so se è vero, ma forse sì.
Allora un blitz degli amici da Terra Toscana a vedere se fanno il circuito chiuso.
Ma io li ho fatti, per ora io ho sempre visto che lo facevano. Poi.
Bene, ci fa piacere. Allora Sergio Gattesca, a parte gli scherzi, io ti ringrazio per questo questi suggerimenti per ambiente e istruzioni per l'uso, credo che siano veramente importanti, anche perché, lo ripetiamo, l'acqua è già adesso un bene prezioso, indispensabile, ma diventerà ancora più prezioso probabilmente nei prossimi mesi e nei prossimi anni, insomma. Dunque è bene mettersi in un'ottica di risparmio che non comporta nessun sacrificio poi alla fine.
No, penso proprio di no, almeno quelle cose che abbiamo detto mi sembrano cose tranquille, non ci vuole nulla.
Bene, Sergio Gatteschi, grazie davvero e a risentirci la prossima settimana sempre alla stessa ora.
Grazie, sì, volentieri.
Avete ascoltato? Ambiente, istruzioni per l'uso. Conversazioni con Sergio Gatteschi, presidente dell'associazione Amici della Terra Toscana. Una produzione RWS.